Bene, buonasera a tutti. Siamo al quarto e ultimo incontro dell'edizione di quest'anno della Scuola di Pace. Poi non escludiamo magari di organizzare altri incontri se ci se ne sarà l'occasione, se ci saranno persone, relatori o avvenimenti che potrebbero suggerirci di rincontrarci. E voglio dire subito che oggi non è presente l'Azione Cattolica, che aveva un altro incontro organizzato, quindi diciamo la loro presenza oggi non c'è. Volevo anche ricordare che magari al termine poi di questo incontro oggi c'è l'inaugurazione della nuova struttura, del nuovo negozio di Cose Senza Tempo, che in qualche modo è legata insomma anche alle nostre iniziative, alla Caritas, alle cooperative che ci sono vicine, il negozio che era aperto in Via Nolfi, che adesso apre in fondo a Via Cavour e che è un luogo dove si cerca proprio di ridare valore in qualche modo anche alle cose che in genere vengono buttate via, e questa cooperativa riesce anche a dare lavoro a persone e quindi recuperare ciò che questa società mette da parte. Avevo un foglio che è sparito. Non c'è più. Forse qua. Volevo anche ricordare che oggi e domani è la giornata di rinforzo della raccolta di firme che abbiamo fatto in questi quattro incontri per la legge di iniziativa popolare per una difesa civile non armata e non violenta. Qui fuori sul tavolo trovate i fogli per poter firmare, e quindi chi non l'avesse fatto le altre volte, poi uscendo magari è possibile firmare il foglio che è sul tavolo. Bene, detto questo, l'incontro di oggi l'abbiamo pensato perché ci è sembrato interessante, da una parte, cercare di valorizzare quella parte dell'Evangelii Gaudium di Papa Francesco che, diciamo, va sotto il nome di la parte sociale. In questi mesi, ormai in questo anno che è passato da questo importantissimo documento del Papa, lo abbiamo affrontato da vari punti di vista, ecco, questo forse ancora non era stato affrontato e quindi ci sembrava interessante affrontarlo, di metterlo anche in relazione con quell'affermazione molto forte che il Papa ha fatto, e cioè che siamo già nella terza guerra mondiale. E allora, nel cercare di affrontare questo tema, poi sarà Michela che introdurrà la nostra relatrice, abbiamo cercato proprio di trovare una persona che ci aiutasse in questo. Io, quasi come così piccoli spunti per quello che poi ascolteremo, volevo leggere alcune brevissime parti dell'Evangelii Gaudium della parte sociale, perché in qualche modo, diciamo, noi che da qualche anno organizziamo questa scuola ne abbiamo avuto grande conforto, perché abbiamo sempre avuto anche critiche benevoli, per carità, ma insomma qualcuno ha detto: ma cosa c'entra che la diocesi organizzi una scuola di questo genere, che affronti questi temi, eccetera? E allora, adesso non voglio dire che il Papa vuole rispondere a questo quesito, ma insomma il Papa scrive così, punto 178: la redenzione di Gesù ha un significato sociale, perché Dio in Cristo non redime solamente la singola persona, ma anche le relazioni sociali tra gli uomini. Mi sembra un'affermazione non da poco. Non si può più affermare che la religione deve limitarsi all'ambito privato e che esiste solo per preparare le anime per il cielo, sempre il Papa, eh? Ne deriva che la conversione cristiana esige di riconsiderare specialmente tutto ciò che concerne l'ordine sociale e il conseguimento del bene comune. Una fede autentica implica sempre un profondo desiderio di cambiare il mondo. La Chiesa non può né deve rimanere ai margini della lotta per la giustizia. Ci scandalizza il fatto di sapere che esiste cibo sufficiente per tutti e che la fame si deve alla cattiva distribuzione dei beni e del reddito. Questo, per chi era qui al primo incontro, ecco, questo credo era in qualche modo l'affermazione centrale di quel bellissimo incontro che abbiamo avuto. Ancora il Papa: finché non si risolveranno radicalmente i problemi dei poveri, rinunciando all'autonomia assoluta dei mercati e della speculazione finanziaria e aggredendo le cause strutturali dell'iniquità, Non si risolveranno i problemi del mondo e in definitiva nessun problema. L'inequità è la radice dei mali sociali. Infine, sempre dall'Evangelii Gaudium, l'economia non può più ricorrere a rimedi che sono un nuovo veleno, come quando si pretende di aumentare la redditività riducendo il mercato del lavoro e creando in tal modo nuovi esclusi. E poi c'è questa affermazione appunto forte del Papa che dice: siamo di fatto dentro la terza guerra mondiale, combattuta con le armi in alcune aree del mondo per accaparrarsi risorse, materie prime, controllo delle fonti energetiche ed anche attraverso le operazioni finanziarie e le imposizioni del commercio internazionale. In definitiva, e così apriamo l'incontro, ecco, mi sembrerebbe di poter dire questo: certamente nessuno si sogna di dire che la Bibbia o il Vangelo sia un trattato di economia, sarebbe ovviamente un'affermazione sciocca. Ma sarebbe anche sciocco non riconoscere all'interno della Bibbia, persino dell'Antico Testamento, elementi di una possibile economia alternativa. Basterebbe pensare a quel passaggio dell'Antico Testamento molto forte dove si parla ad esempio del Giubileo. Immaginate cosa vorrebbe dire per la società di oggi se si mettesse in pratica il principio del Giubileo, quindi del ritorno della terra soprattutto ogni tot anni a chi ce l'aveva originariamente. O anche quel passaggio in cui si dice che non deve arrivare il tramonto del sole senza che si sia restituito al povero ciò di cui ha bisogno proprio come condizione minima ed essenziale. Non passo poi al Nuovo Testamento perché sarebbe persino troppo facile dire che se mettessimo in pratica gli insegnamenti di Gesù la nostra società dal punto di vista economico e sociale sarebbe completamente sconvolta. Dunque, pur non essendo un trattato di economia, certamente la Bibbia e il Vangelo ci danno molte indicazioni di quali dovrebbero essere i rapporti sociali ed economici fra gli esseri umani, anzitutto fra i cristiani che dovrebbero cercare di costruire almeno fra di loro questa società e poi magari proporla a tutti gli altri. Ecco, questa così alcune introduzioni, provocazioni iniziali, adesso Michela ci parla un attimo di Sor Alessandra.
Sarò veramente breve perché voglio lasciare spazio a Sor Alessandra. Vi do però subito il prossimo incontro, dato che Luciano diceva che potrebbero essercene altri. Certo che ce ne sono altri perché con molta probabilità l'8 o il 9 di maggio dovremo avere ospite con noi il signor Montenegro.
Il vescovo che è qui con noi, che dietro magari non l'ha visto, ci conferma che sarà qui con noi. Il vescovo di Agrigento, neocardinale.
Doveva venire il giorno che è stato.
Noi l'avevamo invitato proprio quest'anno alla nostra scuola di pace per tenere il secondo incontro, quello sul tema delle migrazioni. Purtroppo il Papa ci ha anticipato e l'ha nominato cardinale proprio quel giorno che lo avevamo cercato, e lui però, volendo insomma mantenere la promessa, ci farà visita a maggio, e quindi ovviamente è quel subito il nuovo appuntamento. Bene, allora invece veniamo.
Qua ci sono gli attestati, ora mi fanno.
Sì, do anche le informazioni tecniche. Oggi, essendo l'ultimo incontro, sono disponibili, quindi sono già pronti per chi volesse, gli attestati di frequenza, di partecipazione a quest'anno di scuola di pace. Sono fuori ovviamente nel banco proprio qui fuori della porta, e per chi volesse, chi lo desidera, si può insomma ritirare oggi. Bene, venendo invece al discorso di oggi, abbiamo ospite Sor Alessandra Smerilli, originaria di Vasto, ma ormai da 20 anni romana, diciamo d'adozione, dottore in economia politica e figlia di Maria Auxiliatrice, quindi insegna attualmente a Roma in due università. Insegna economia politica alla facoltà, alla Università Pontificia Auxilium, e invece precedentemente economia della cooperazione all'Università Cattolica di Roma, e invece attualmente teoria della cooperazione all'Università Lucca, sempre di Roma. Quindi e viene da questa mattina, quindi è qui con noi oggi, sicuramente l'abbiamo forse passata perché questa mattina ha tenuto un'intera mattinata di lezione alla sede regionale della BCC ad Ancona, avendo come platea, come studenti, un bel gruppo di consiglieri, amministratori, dirigenti della BCC, e il tema dell'incontro ovviamente riguardava non solo l'economia, ma proprio il prendere le decisioni da un punto di vista etico, considerando questo aspetto della parte economica. E in più lunedì sarà di nuovo a Osimo, quindi sempre in zona, per tenere una lezione nel master, sempre dell'Università di Ancona, su economia e i valori cristiani. Quindi ecco, abbiamo oggi la possibilità di ascoltare quindi non solo una docente, ma qualcuno che quotidianamente cerca di sperimentare e di studiare tutte le interconnessioni tra economia, vita quotidiana e anche fede, e penso che oggi ci potrà sicuramente non solo spiegare tante cose, tante sfaccettature dell'economia, ma sicuramente arricchire e stimolare nel rapporto che dobbiamo avere e abbiamo con da sviluppare quotidianamente. E io non aggiungo tantissimo per non dilungarmi, poi se tu vuoi aggiungere altri aspetti, ovviamente ci sono anche tante pubblicazioni, giusto, soprattutto mi ricordo quelle che riguardano proprio il tema dei beni comuni, che hai affrontato nella tua ovviamente esperienza sia di docenza che di studiosa.
Grazie, dopo questa presentazione non posso che deludervi, perché di solito quando ci sono queste presentazioni poi... E riguardo Montenegro, io non lo conosco personalmente, ma mi aveva colpito prima che venisse nominato cardinale, perché collaboro con un sacerdote della diocesi di Caltanissetta, che lavora con me in un comitato alla CEI, che ha una serie di opere, ha aperto una serie di opere per venire incontro a tutti i possibili disagi oggi emergenti, e ha una serie di comunità anche per il recupero dalle dipendenze, vecchie e nuove dipendenze, eccetera. E Monsignor Montenegro era ed è solito inviare i suoi seminaristi da diaconi per 3 mesi, prima di diventare sacerdoti, a fare esperienza in queste comunità. E a me aveva colpito, perché dico, vedi, imparare a diventare sacerdote stando a contatto con il disagio, ci si forma in questo modo. Ho detto, brava persona. E poi il Papa se ne è accorto anche lui. Comunque, sono contenta che verrà qui e potrete ascoltarlo. E poi vi ringrazio della presenza, c'è anche un mio ex alunno della Cattolica che ho rivisto con piacere oggi, fatti vedere, oggi felicemente sposato e lavora, e quindi bello rivedere a distanza le persone che si è conosciute per altre strade. E mentre veniva fatta la presentazione mi chiedevo, riguardo a questo tema dell'educazione, che poi è un tema prettamente educativo, se non ci si educa fin da piccoli all'attenzione a certe tematiche, non possiamo pretendere che da adulti siamo pronti per lavorare nel sociale e per occuparci di bene comune. E io mi chiedo quanto anche di quello che stiamo vivendo, anche come crisi, e come momento particolare, in particolare in Italia, dipende anche da una mancata educazione a queste tematiche. E questo penso che ci debba portare, come cristiani e come cattolici, a fare un mea culpa su quali sono i temi su cui ci siamo anche concentrati nella trasmissione della fede. Io ho seguito una signora molto in gamba, mamma di 5 figli, insegnante di religione che ha deciso di fare un dottorato e l'ha fatto con noi nella nostra facoltà. Io l'ho seguita nella sua tesi perché ha voluto fare una tesi in pedagogia didattica della religione sui temi di economia e bene comune. E la prima cosa, la sua ipotesi era: oggi nella religione, nell'insegnamento della religione, queste tematiche sono poco trattate. E lei è andata a studiare da una parte tutti i programmi e tutti i libri, lei insegna nella scuola media, scuola secondaria di primo grado, e ha visto lo spazio dedicato alle diverse tematiche, per esempio l'ampio spazio dedicato alla morale sessuale e il pochissimo spazio dedicato ai temi di economia e bene comune. Poi ha fatto un questionario e ha interrogato e intervistato gli insegnanti di religione, ai quali chiedeva alcune cose, tra cui: ti occupi di queste tematiche? Sì, no, perché? La risposta era prevalentemente no, perché? Perché non mi sento preparato e quindi non affronto questi temi. Il risultato, a mio parere, è che davvero forse ci dedichiamo poco a quest'opera di costruzione del cittadino. Essendo salesiana è una tematica che mi sta a cuore, quando noi formiamo le persone dobbiamo formare buoni cristiani e onesti cittadini, ma l'uno non può stare senza l'altro. Il buon cristiano che non è un onesto cittadino non è un buon cristiano. E allora penso che su questo dovremmo riflettere, e qualcuno propone bisognerebbe lanciare delle scuole popolari di economia per riappropriarci dell'economia e non lasciarla ai tecnici, agli alti funzionari della finanza, ma riprendere in mano la buona economia e metterci a lavorare per questo. E quello che oggi noi vogliamo fare è dialogare con l'Evangelii Gaudium riguardo in particolare alle tematiche sociali ed economiche. E allora per farlo dobbiamo fare alcune premesse. La prima, da una parte al numero 51 dell'esortazione apostolica Papa Francesco dice che si inserisce all'interno della tradizione del magistero sociale e dei suoi predecessori, cioè dice: io non vengo a stravolgere, io mi inserisco in una tradizione e aggiungo del mio, e quindi in qualche modo chiede al lettore di dare per scontato tutto, non si mette a ripetere alcune cose che sono state trattate in maniera magistrale, per esempio nella Caritas in Veritate, quei principi non sono superati. Papa Francesco dice: io mi inserisco in questa scia e quindi do per scontato tutto quello che c'è stato prima. Dall'altra parte sostiene che il suo è uno sguardo primariamente pastorale, che nasce dalla sollecitudine e dall'amore per la Chiesa e quindi dei poveri. Perché dico questo? Perché sui temi economici questa esortazione apostolica è stata ampiamente criticata, a volte in maniera molto pesante. Ma Papa Francesco non voleva scrivere né un trattato di economia, e non c'era da aspettarselo. Quello che voleva, l'obiettivo che si prefiggeva, che si prefigge Papa Francesco, è chiedere a tutti e a ciascuno di prendersi le proprie responsabilità e cercare di denunciare i paradossi e chiedere a ciascuno come rispondiamo a questi paradossi che vediamo intorno a noi. Quindi è lo sguardo di un puro, di una persona che ha gli occhi puri sulla realtà che noi osserviamo tutti i giorni. Quindi il primo grave errore che non bisogna commettere quando si legge l'esortazione, uno è ridurne la portata offrendone letture che accontentino tutti e riducendone la portata profetica di incitamento a cambiare strada, perché è una denuncia questa esortazione apostolica. Per esempio, dire, come ha detto Michael Novak, un economista cattolico, che l'Evangelii Gaudium va letta attraverso lo sguardo di quel professore vescovo papa nato e cresciuto in Argentina, cioè delimitiamo, significa voler depotenziare la portata culturale dell'esortazione, classificarla irrilevante, cioè dire: questa cosa va bene per una parte del mondo, l'ha scritta una persona che viene da una parte del mondo, la leggiamo con quegli occhi, ma qui i problemi sono altri. Questo vuol dire depotenziare la portata dell'esortazione. L'unico modo per me per accogliere veramente l'Evangelica Gaudium e accoglierla come dono di bene comune e non smorzare proprio la critica severa che il Papa fa alla stagione attuale del sistema capitalistico. E quale capitalismo critica il Papa? Perché il capitalismo non è uno solo. I capitalismi sono stati diversi in passato, ma sappiamo anche che nell'attuale fase di sviluppo, il momento in cui ci troviamo, il capitalismo di matrice individualistica, che ha posto la finanza come suo nocchiere, sta diventando l'unico capitalismo. Oggi, 13 volte il PIL mondiale transita come prodotti finanziari. Cioè, abbiamo un PIL mondiale che corrisponde a una certa cifra, quello che si muove senza relazione con i beni e i servizi, ma solo come prodotti finanziari, è 13 volte tanto. Capite bene? E questo va sempre aumentando. Allora, è questo capitalismo che il Papa sta criticando. La critica che Papa rivolge a questa versione attuale del capitalismo individualistico e finanziario è una critica di portata generale e tocca un'idea chiave dell'ideologia che è alla base del nostro modello di sviluppo, che abbiamo visto non sta producendo in questo momento buoni frutti, e la critica si articola in due punti. La natura escludente del sistema economico, un sistema che crea esclusi, che crea scarto, e la critica all'idea di quella che viene conosciuta come la teoria della ricaduta favorevole del mercato. Queste due le analizzeremo. Innanzitutto, no a un'economia dell'esclusione e dell'inequità. Questo grido risuona più volte da parte di Papa Francesco e lui pone l'accento su due imperativi molto rilevanti: no all'esclusione, no all'inequità. Non si può più tollerare il fatto che si getti il cibo quando c'è gente che soffre la fame. Questo è iniquità. Avete già riflettuto su questo tema. La riflessione sul tema dello spreco alimentare porta ad evidenziare un primo paradosso. Abitiamo un pianeta dove ogni anno muoiono per cause legate alla malnutrizione circa oltre 3 milioni di bambini sotto i 5 anni e nello stesso tempo sprechiamo circa 1,6 miliardi di tonnellate di cibo e la quantità di acqua equivalente a 3 volte l'acqua contenuta nel lago di Ginevra. Questo è quello che sprechiamo, che buttiamo ogni anno. Il paradosso è: com'è possibile che ci siano bambini che muoiano di fame e cibo sprecato? È evidente. È un sistema economico che spreca ingenti quantità di cibo ma non sa sfamare chi muore di fame, i bambini soprattutto, non può essere un sistema giusto né un sistema che porta sviluppo se, come dicono i principi della dottrina sociale della Chiesa, il vero sviluppo è sviluppo di ogni persona, di tutta la persona in tutte le sue dimensioni. Ora, perché è stata criticata l'enciclica? Perché gli economisti, dall'alto delle loro teorie e prassi, hanno detto: non risolviamo il problema perché non si può trasportare un certo modo di produrre lì dove si muore di fame, non è che puoi prendere le risorse che noi sprechiamo e trasportarle automaticamente, cioè, come dire, se trasportiamo la produzione in quei paesi non si produrrebbe nello stesso modo, in maniera ugualmente efficiente, quindi non otterremo lo scopo. Non possiamo prendere di più, soprattutto in materiali, in materie deperibili, in cibo, e trasportarlo. Dice quindi il discorso non è così semplice come lo fa Papa Francesco. Allora noi sappiamo tutti, e non solo gli economisti, che non è affatto semplice né possibile a volte prendere gli sprechi degli opulenti e trasferirli a chi non ha il necessario. Perché i processi, appunto, che vanno dalle risorse umane, tecniche, culturali e sociali al cibo sono cruciali e non sono facilmente trasferibili da un paese all'altro. E ovviamente i fallimenti degli ultimi 50 anni degli aiuti allo sviluppo ci dicono anche questo. Ma attenzione, gli economisti riconoscono questa difficoltà e dicono non si può fare nient'altro. Il Papa dice guardiamo al fenomeno e inventiamoci qualcosa. Il Papa non sta dicendo che è semplice, sta denunciando un fenomeno. Quindi il riconoscere queste complessità e questa difficoltà deve essere il primo passo attraverso cui immaginare nuove strategie e non il passo finale che chiude ogni discorso come hanno fatto gli economisti di fronte all'Evangelii Gaudium. Ripeto, il Papa non vuole fare l'economista, vuole fare il pastore e quindi ha denunciato un problema e poi dice agli economisti questo è il problema, che cosa dobbiamo fare? Ma non rimuovere il problema perché pensiamo che sia difficile proporre delle soluzioni. E questo è il primo punto. E perché? Perché chi si occupa di economia e vuole farlo in un'ottica di servizio al bene comune deve riflettere seriamente, senza pregiudizi, su cosa non funziona nei meccanismi economici e su che cosa va cambiato. A questo proposito, a livello teorico e non di denuncia pratica, come ha fatto Papa Francesco, già Papa Benedetto XVI nella Caritas in Veritate aveva tentato un'operazione altrettanto rivoluzionaria. La Caritas in Veritate era stata criticata perché si diceva non c'è una sola volta la parola capitalismo, come se il Papa non prende posizione. In realtà il discorso del Papa era, Papa Benedetto, a livello teorico, il punto di partenza, la domanda che dobbiamo porci è non più mercato, meno mercato, più Stato, meno mercato, più mercato, meno Stato, eccetera, ma quale mercato? Che cosa dobbiamo intendere per mercato? Qual è la cultura di mercato che favorisce lo sviluppo? E Papa Francesco rispondeva che il mercato, se c'è fiducia reciproca e generalizzata, è l'istituzione economica che permette l'incontro tra le persone, ribadendo più avanti che la logica mercantile va finalizzata al perseguimento del bene comune, ponendo la sfida che tutto ciò si può fare senza rinunciare a produrre valore economico, cioè senza relegare il perseguimento del bene comune ai buoni del non profit. Papa Benedetto poneva questa sfida, riuscire ad avere un mercato in cui consapevolmente perseguiamo fini di bene comune, senza che ci sia un mercato che va per la sua strada e poi ci sono persone, i cosiddetti buoni, quelli del non profit, il terzo settore, le associazioni di beneficenza che devono rimediare agli scarti del mercato. E questo Papa Francesco lo sta denunciando. Quindi no all'inequità, ma anche no all'esclusione. Un altro paradosso su cui Papa Francesco ci vuole fare riflettere è proprio quello dell'esclusione. E lui dice, non è possibile che non faccia notizia il fatto che muoia assiderato un anziano ridotto a vivere per strada, mentre lo sia il ribasso di 2 punti in borsa. Questo è esclusione. Anche qui le critiche, dietro 2 punti in borsa ci sono posti di lavoro, eccetera. È vero che dietro al ribasso di 2 punti in borsa possono esserci vite umane, famiglie e disoccupati, ma comunque entrerebbero a far parte poi di quelli che non fanno notizia. Cioè il paradosso su cui ci vuole far riflettere Papa Francesco è gli esclusi non fanno notizia. E oggi è forte per esempio la tendenza a trasformare i beni comuni di tutti in beni di club, dove la differenza tra i due sta proprio nell'esclusione. I beni comuni, la terra, dalla terra all'acqua, sono tali proprio perché nessuno può essere escluso, non ci possono essere esclusi da questi beni, perché sono beni di tutti. Oggi invece la crescente cultura della privatizzazione non fa altro che togliere beni comuni e bene comune alla gente, soprattutto ai poveri, che dovrebbero avere almeno i beni comuni, non potendo avere molti beni privati. Quindi la penalizzazione dei beni comuni, la privatizzazione penalizza soprattutto i più poveri. E anche questo deve farci riflettere. Oggi arriviamo a pagare per tutto, addirittura cioè, è una cultura che si sta diffondendo. Se voglio saltare le file anche all'aeroporto, basta che pago e faccio parte dei privilegiati che possono entrare per primi sull'aereo. La cultura che se ho e se posso pagare, ho comunque dei privilegi, delle garanzie in più. E poi la cultura, questa cultura dell'esclusione si estende anche al mondo del lavoro. Se il lavoro, che in termini economici viene considerato merce, e si parla di un mercato del lavoro, domanda e offerta di lavoro, il lavoro, se è solo un costo di produzione, un capitale o un fattore produttivo, può essere sostituito da qualsiasi macchina o algoritmo meno costosi. E la perfetta sostituibilità tra lavoro e capitale è una grande malattia del nostro tempo. Non sapendo riconoscere il di più del lavoro umano e la dignità del lavoro umano, corriamo il rischio di sottovalutare il lavoro umano. E invece su questo bisognerebbe fare dei passaggi. E la storia ci ha insegnato che il mercato ha portato vero sviluppo, e ci sono esempi virtuosi di mercato che ha portato sviluppo, non quando ha escluso, ma quando ha saputo includere gli esclusi. Pensiamo per esempio al microcredito di Yunus, che adesso si sta diffondendo e si è diffuso in tutto il mondo, rendere bancabili non bancabili. Ma prima di Yunus ci sono stati i francescani che avevano pensato a questa cosa, con i Monti di Pietà nel 1400. E uno storico ebreo, Todeschini, ha scritto che solo i francescani potevano avere questa idea, perché solo chi è distaccato completamente dal denaro può utilizzare il denaro per il bene comune. E nella scuola francescana, che è stata una delle prime e più valide scuole di pensiero economico agli inizi del 400, si teorizzavano tante cose, tra cui che cosa dà valore alle cose, come si va a definire il prezzo di un bene e tante altre, e hanno inventato questa idea geniale dei Monti di Pietà, che erano modi di aiuti non assistenzialistici ai più poveri. Perché quando a un povero si fa un dono, si sta dicendo io sono più in alto e tu sei più in basso. Quando al povero si fa un prestito, che dovrà poi restituire, ma quel prestito può permettere l'inizio di una nuova vita, quel povero è in grado di rimettersi in piedi e di non perdere la dignità come persona. E allora i monti frumentari e i monti di pietà rappresentavano proprio questo. Nei monti frumentari si davano sementi e una parte del raccolto veniva restituita per poter avere nuove sementi da poter dare. Quindi il monte si reggeva su queste restituzioni di prestiti e nel frattempo le persone potevano essere aiutate. Nei monti di pietà si dava denaro, le persone impegnavano qualcosa, i monti distribuivano e poi andava restituito. Come questi, cosa ha seguito i francescani? Agli inizi del Novecento le prime case rurali sono queste forme moderne, le mutue, le case di mutuo aiuto, che oggi diventano credito cooperativo. E qual è il paradosso a cui assistiamo oggi? Che per esempio, tra virgolette, si vuole negare a livello legislativo l'esistenza di queste forme cooperative, perché la riforma in atto sulle popolari, sulle banche popolari, che non si sa se e quanto andrà a toccare anche il credito cooperativo, che vuole trasformare queste banche in società per azioni, è voler ridurre tutto ad un unico pensiero, mentre la biodiversità delle forme è stata sempre un punto di vantaggio del modello italiano rispetto ad altri. Andare a seguire modelli come ci vengono proposti, inglesi o di altro tipo, Non so se vuol dire aiutare lo sviluppo, perché quando io divento una società per azione, le azioni le possono comprare e anche grandi fondi di investimento possono diventare padroni di queste banche e casse rurali che vorrebbero invece lavorare per lo sviluppo del territorio, perché nascono con questa mission. E allora qui bisogna stare attenti. Se il modello da seguire è quello, e se poi veniamo a sapere, perché sono dati che non circolano così facilmente, che le banche che hanno subito più fallimenti e che hanno avuto più aiuti di Stato non sono in Italia, ma sono in Inghilterra e in Germania. L'Inghilterra è al primo posto in Europa per gli aiuti di Stato alle banche, e quindi anche con i fondi europei e quindi anche con i nostri. E la Germania è al terzo posto. Allora noi ci chiediamo perché dobbiamo approvare provvedimenti che ci portano in una direzione che non è migliore della nostra. Le nostre banche, pur piccole, sono più solide. Questo per riflettere sulle tematiche attuali. Ma altri esempi, ne cito uno di casa, di come chi si occupa davvero del bene comune include gli esclusi e crea sviluppo. Per esempio, i giovani che nell'Ottocento arrivavano a Torino dalle campagne erano gli esclusi in quel sistema di quel tempo e venivano sfruttati dai padroni, considerati dalle amministrazioni sociali solo un disagio. Grazie ad uno strumento di mercato, il contratto di apprendistato inventato da San Giovanni Bosco, è iniziato un processo di inclusione e tutela dei loro diritti, e il contratto di apprendistato è ancora vivo oggi, inventato da Don Bosco perché c'erano dei giovani sfruttati. Inventa un contratto in cui per la prima volta i giovani possono avere delle ore di riposo, in cui le ore di lavoro durante il giorno sono fissate, in cui ci sono i diritti e i doveri del lavoratore e del datore di lavoro. Il mercato diventa via di sviluppo quando si fonda sulla fede, sulla fiducia pubblica e sulle virtù civili. Allora qual è il tema da recuperare? Le virtù civili. Non può svilupparsi un mercato sano se alla base non ci sono le virtù civili. E le virtù civili non passano per passano anche per osmosi e per testimonianza, ma c'è bisogno di educazione. E allora oggi è tanto fondamentale riprenderci, riappropriarci di questi temi ed educare i nostri ragazzi e i nostri giovani a queste tematiche. E quali sono gli esclusi oggi? In Italia, credo, in questo momento, per quanto riguarda l'economia, sono in particolare i giovani. Il tasso di disoccupazione giovanile non è mai stato così alto fino ad oggi, e anche le donne, sempre da un punto di vista economico. L'Italia rispetto ad altri paesi europei è proprio tanto indietro da questo punto di vista, sulla discriminazione da una parte, sul tasso di partecipazione delle donne all'economia e sul fatto che per questioni culturali in Italia si continua a credere che i figli sono una faccenda solo delle donne. I figli sono una faccenda di bene comune e da una parte sta capitando che il tasso di nascite sta diminuendo sempre di più, ogni anno diminuisce, e questo pure ci deve porre un punto interrogativo, e continuiamo a non fare misure, a non occuparci di questo tema occupandoci nel complesso della famiglia, per esempio, perché i bambini non sono una faccenda delle donne. Un proverbio africano dice: per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio. Senza un villaggio un bambino non cresce e non viene educato. Per crescere un bambino ci vuole un'intera comunità che si renda pronta ad accompagnare questo bambino. E allora, anche su questo tema, io credo che noi abbiamo da lavorare. cosa ci chiede Papa Francesco? È una cosa fondamentale, tra le altre, quando parla dell'esclusione, di superare la cultura dello scarto, Papa Francesco dice che superare la cultura dello scarto vuol dire anche combattere per la vita, per ogni forma di vita. E dice, non possono lasciarci indifferenti i volti di quanti soffrono la fame, soprattutto dei bambini, se pensiamo a quanto cibo viene sprecato. Attenzione però, non combatte in modo credibile chi la cultura dello scarto, chi parla volentieri della fame del mondo, ma non si oppone all'orrore dell'aborto. Questo è molto interessante, perché questa cosa a volte viene come se Papa Francesco è quello del sociale, chi l'ha preceduto era per altri temi. Papa Francesco dice che tutto ci interessa, e non posso parlare dei mali della fame del mondo e di una cultura dello scarto se questa cultura non è attenzione alla vita in tutte le sue forme e a tutti i suoi momenti, dall'inizio alla fine. Purtroppo, dice, oggetto di scarto non sono solo il cibo e i beni superflui, ma spesso gli stessi esseri umani che vengono scartati come fossero cose non necessarie. Ad esempio, desta orrore il solo pensiero che vi siano bambini che non potranno mai vedere la luce, vittime dell'aborto. È interessante questo, con queste parole Papa Francesco ci insegna che le sfere, le dimensioni della vita non sono separabili, e che non possiamo scindere. Lavorare per la vita significa lavorare per la vita in tutto, in tutte le sue forme. Un altro tema su cui ci invita a riflettere Papa Francesco e che denuncia, quindi abbiamo visto l'inequità, l'esclusione, il tema del consumo. Il grande rischio, dice nel numero 2, del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta di consumo, è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata. Molte volte il consumo è semplicemente una reazione alla solitudine. Nessuno può negare che il consumo è il grande protagonista della nostra società, e la prevalenza del consumo sul lavoro non è un fatto inedito di oggi. Perché? Perché accomuna tutte le civiltà decadenti. Quando una civiltà entra in decadenza, il consumo diventa più importante del lavoro e della produzione. Le culture del XIX e del XX secolo non sono state culture del consumo, ma culture della terra, del lavoro, del risparmio. Il boom dei consumi nel dopoguerra di molti paesi europei ha prodotto miracoli economici e civili, perché era un consumo che nasceva dal lavoro, dalla fatica. L'età attuale, invece, ha intronizzato il consumo come suo nuovo sovrano. Il lavoro vero della gente vera è uscito di scena. La produzione di beni e delle merci è sempre più eclissata, lontana, invisibile. Interessante lavorare su queste tematiche economiche con i bambini e chiedere ai bambini da dove vengono i soldi. E la maggior parte dei bambini risponde dal muro davanti alla banca. Vuol dire che si fa fatica ad acquistare la consapevolezza di ma da dove vengono i soldi, il legame tra i soldi e la fatica e il lavoro. E Papa Francesco ci ricorda, i meccanismi dell'economia attuale promuovono un'esasperazione del consumo, ma risulta che il consumismo sfrenato unito all'iniquità danneggia doppiamente il tessuto sociale. Si trova in questa eclisse sociale del lavoro e nel monopolio dei consumi una ragione profonda della grave crisi del lavoro, che non si crea né si trova più perché non lo vediamo più. L'Evangelii Gaudium invece ricorda la priorità del lavoro, Il Papa scrive: nel lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale, l'essere umano esprime e accresce la dignità della propria vita. Il giusto salario permette l'accesso adeguato agli altri beni che sono destinati all'uso comune. La storia dell'Europa e del mondo ci dimostra che quando nelle città le competizioni posizionali, cioè dire chi sono, attraverso i beni, cresce. Oggi sono andata a fare una passeggiata grazie a Michela che mi ha fatto vedere le meraviglie di Fano e siamo arrivati al porto, tipico bene posizionale per esempio la grandezza dell'imbarcazione parcheggiata, più grande è più ti dico chi sono. Allora,
non esce più.
Non esce però. Allora, quando queste competizioni posizionali crescevano oltre un punto critico, iniziava la decadenza, prima produttiva, poi sociale, poi politica. Papa Francesco denuncia questo rischio. La crisi mondiale che investe la finanza e l'economia manifesta i propri squilibri e soprattutto la grave mancanza di un orientamento antropologico che riduce l'essere umano ad uno solo dei suoi bisogni, il consumo. L'Evangelii Gaudium è un grande monito rivolto a tutti noi, e con una speciale attenzione alle società del benessere, a non cadere in questa trappola, e se vi siamo già caduti l'invito forte a cercare di uscirne. Cioè, la cosa che mi spaventa fortemente in questo momento è, per quanto riguarda il consumo e lo sganciarsi del consumo dalla produzione e dalla fatica, è tutta la cultura del gioco, della fortuna. Dicevo, quasi quasi mi dispiace che Fano sia, appena si entra a Fano, città della fortuna. Oggi non è bello che sia questo, perché veramente sta diventando una piaga sociale quella del consumo legato all'azzardo, alla fortuna. E tutta questa cultura è cominciata ad entrare piano piano, cominciando con le rateizzazioni, e poi dire puoi comprare, compri oggi, paghi dopo domani, cioè questo staccare il consumo dalla fatica che ci vuole per arrivare a permettersi un certo consumo, e poi piano piano si sta trasformando adesso in cultura della fortuna e dell'azzardo. E questo fenomeno sta diventando veramente grave e serio. I dati del Ministero della Salute indicano che tra il 2 e il 4% della popolazione italiana soffre per patologie derivanti dall'azzardo. Le sale slot si moltiplicano a dismisura, le slot machines aumentano nei bar, i gratta e vinci, io ieri a momenti perdevo il treno per prendere una cosa in una tabaccheria dove io dovevo prendere un abbonamento e avevo la fila delle persone impazzite a comprare i gratta e vinci. Ora, qual è il punto? Che tutto questo consumo, perché gli economisti dicono sì, ma comunque è consumo che va da una parte in tasse che entrano allo Stato, dall'altra comunque da parte di chi produce queste cose. Allora, sfatiamo alcuni miti. Quello che come imposte e tasse entra allo Stato dal gioco d'azzardo è una percentuale bassissima rispetto a quello che potrebbe essere. In secondo luogo, questo settore è a bassissimo lavoro umano. E quindi non è che se c'è tanto gioco d'azzardo aumenta il lavoro, a parte che bisogna chiedersi se quel lavoro è degno di essere chiamato lavoro, andare a lavorare per la rovina delle persone. E le principali, tutto quello che entra sicuramente non rimane in Italia, perché si parla di multinazionali dell'azzardo che investono poi quei soldi diversamente. Sapete per esempio nella lottomatica chi è uno dei principali azionisti? De Agostini. Culture diverse, da una parte si fanno libri per la scuola e dall'altra si incentiva l'azzardo. E, allora, questa è una piaga, io dico sempre, perché molti dicono, ma quando si parla di economia non tutti possiamo essere imprenditori, eccetera, però io dico, tutti siamo consumatori e tutti abbiamo una responsabilità nei confronti del fenomeno del consumo, perché tutti acquistiamo. E io ultimamente ripeto, se invece di spendere quei 5 euro per un gratta e vinci vado a comprare un bene, cioè pensate se si smettesse di comprare gratta e vinci in Italia e tutti quei soldi fossero destinati alla domanda di beni effettivi che nascono da persone che lavorano e che producono. Se questo fatto di colpo tutto insieme non potrebbe essere un motore per far ripartire l'Italia in qualche modo. Forse non ci pensiamo perché ognuno dice che cos'è un gratta e vinci, ma il giro che c'è intorno a questi strumenti è enorme. E le patologie che ne derivano, quindi se da una parte entrano i soldi allo Stato per le tasse e le imposte sul gioco, dall'altra parte quanti soldi stiamo per cominciare a spendere, abbiamo già cominciato a spendere per la cura di queste patologie. Perché il 2-4% vuol dire che sono il doppio delle patologie da alcol e da droga. Credo che questo sia uno dei punti in cui, se vogliamo vivere seriamente quello che l'enciclica ci dice, dovremmo cominciare a fare qualcosa. Noi abbiamo aperto un movimento popolare che si chiama Slot Mob, non so se qui a Fano è stato... l'idea era, invece che denunciare il fenomeno, andiamo a premiare chi si comporta bene. E quindi l'idea di premiare i bar che decidono volutamente o che hanno tolto perché non volevano vedere le persone rovinarsi o che decidono di togliere le slot machines dai bar. Calcolate che una macchinetta è un guadagno netto tra 500 e 1000 euro. Quindi non metterle vuol dire fare una scelta costosa. E quindi abbiamo deciso cosa facciamo, ci organizziamo, scegliamo in ogni città un bar che ha fatto questa scelta e lo premiamo pubblicamente portando 300, 400, 500, 1000 persone tutte in un momento a fare colazione in quel bar, ovviamente avvisandolo prima perché altrimenti ci sarebbe qualche problema. Questo per dire, per far sapere a tutti che noi ci teniamo e poi proponiamo lo sciopero del caffè. Non entro in un bar che ha le macchinette, vi assicuro che a volte bisogna girare 20 minuti, mezz'ora prima di trovarlo, però se diventasse cultura popolare questo potrebbe piano piano cominciare a far cambiare le cose, anche perché speranza che per il momento cambino dal punto di vista legislativo, zero, perché mentre lavoriamo per promuovere una buona cultura, una cultura diversa, stiamo lavorando anche per bloccare, ma non ci riusciremo mai, alcuni punti della legge che sta uscendo sull'azzardo, che andrebbe a vanificare tutti i tentativi fatti dai comuni e dalle regioni, perché comuni e regioni, essendo più vicini alla gente e vedendo quello che capita, hanno tentato di arginare il fenomeno. Molti comuni hanno posto dei vieti, per esempio sulle distanze che devono esserci dalle scuole rispetto a questi posti alle sale slot, eccetera. La legge nazionale andrebbe a vanificare tanti di questi provvedimenti perché è meno restrittiva. Abbiamo chiesto di vietare la pubblicità, non lo faranno. Ci hanno detto che alcune cose sono imposte dall'Europa, perché noi l'Europa la chiamiamo in ballo quando vogliamo giustificare qualcosa. Siamo andati con le carte in mano a dimostrare che l'Europa non chiede quello che sta dicendo lo Stato, eppure non si riesce perché le lobby dell'azzardo sono potentissime. Quando facciamo interviste sulla RAI ci fanno dire dello slot mob, appena arriviamo a denunciare che stanno uscendo delle leggi inique, magicamente quei punti sono tagliati dalle interviste. Allora, se siamo persone che hanno a cuore il bene comune, se siamo cristiani, Papa Francesco ci sta dicendo, ci dobbiamo muovere, non possiamo rimanere fermi con le mani in mano di fronte al dilagare di questo fenomeno. La stessa professoressa che ha fatto la tesi con me, di cui vi dicevo, sugli insegnanti di religione, ogni anno ha preparato delle unità didattiche per lavorare su questi temi con i ragazzi. Allora, giorni fa mi ha scritto che ha iniziato con la prima lezione, la prima domanda erano: ti regalano 500 euro, cosa fai? E lei ha detto: per la prima volta metà classe, ragazzi di terza media, hanno risposto: li gioco. E quando lei è andata a fondo su queste cose, ha scoperto che sono molto esperti, soprattutto per il gioco online. Conoscono molto bene. Allora, infatti Michela mi diceva: stiamo facendo educazione a queste cose nelle scuole superiori. Dico: no, è troppo tardi nelle superiori, bisogna cominciare dalla prima media. E bisogna muoversi. Arrivederci. Allora, penso che su questo tutti possiamo fare qualcosa, non possiamo dire non mi riguarda, perché sono i nostri figli, i nostri nipoti, i cittadini, eccetera, eccetera. E quindi questo è un invito che nasce dal cuore, oltre che dall'amore alla Chiesa e al bene comune. Diamoci da fare su queste tematiche, non possiamo rimanere con le mani in mano. Un altro tema che vi dicevo all'inizio, no all'economia dell'inequità, dell'esclusione, il consumo, la ricaduta favorevole, è stato molto criticato per questo Papa Francesco. Qual è il tema? La confutazione dell'ideologia che il mercato di per sé possa risolvere tutti i problemi dell'umanità. Quando si sostiene che qualcosa, attenzione, non deve diventare un idolo, Papa dice non facciamo diventare il mercato un idolo, non vuol dire che la cosa non abbia un valore positivo in sé, ma semplicemente non va assolutizzata. Così è per il mercato. Cosa dice il Papa? Quali sono le frasi incriminate? Non possiamo più confidare nelle forze cieche e nella mano invisibile del mercato. La crescita in equità esige qualcosa di più della crescita economica, benché la presupponga. Richiede decisioni, programmi, meccanismi e processi specificamente orientati a una migliore distribuzione delle entrate, alla creazione di opportunità di lavoro, a una promozione integrale dei poveri che superi il mero assistenzialismo. Lungi da me il proporre un populismo irresponsabile, ma l'economia non può ricorrere a rimedi che sono un nuovo veleno, come quando si pretende di aumentare la redditività riducendo il mercato del lavoro, quindi proporre soluzioni che in realtà sono un nuovo veleno e creando in tal modo tali esclusi. E continua: finché non si risolveranno radicalmente i problemi dei poveri, rinunciando all'autonomia assoluta dei mercati e della speculazione finanziaria e aggredendo le cause strutturali dell'iniquità, non si risolveranno i problemi del mondo e in definitiva nessun problema. Di quei prodotti finanziari che abbiamo detto sono 13 volte il PIL mondiale, il prodotto interno lordo mondiale, cioè 13 volte in più rispetto a quello che ogni anno viene prodotto come beni e servizi nel mondo, di quel 13 volte tanto, il 70% sono strumenti derivati e operazioni di mera speculazione finanziaria, fare denaro con il denaro. Però il passo più controverso e che ha suscitato un po' di critiche è quello nel quale il Papa fa riferimento alla teoria economica, quando il Papa nel numero 54 dice: alcuni ancora difendono le teorie della ricaduta favorevole, che presuppongono che ogni crescita economica, favorita dal libero mercato, riesce a produrre di per sé una maggiore equità e inclusione sociale nel mondo, Cioè, ogni crescita di per sé produce equità e inclusione. Questa opinione, che non è mai stata confermata dai fatti, esprime una fiducia grossolana e ingenua nella bontà di coloro che detengono il potere economico e nei meccanismi sacralizzati del sistema economico imperante. Nel frattempo gli esclusi continuano ad aspettare, perché lo sguardo di Papa Francesco è sempre sugli esclusi. Qual è l'idea che c'è dietro questa teoria economica? Che loro dicono ogni crescita economica, immaginiamo il mare dove ci sono delle imbarcazioni, cioè ogni crescita economica è come far salire la marea, e se sale la marea tutti ci guadagnano, sia le barche grandi che le barche piccole. Papa Francesco dice forse non è proprio questo il paragone azzeccato, e sottolineando più avanti le conseguenze pratiche di questa visione errata dice: per poter sostenere uno stile di vita che esclude gli altri o per potersi entusiasmare con questo ideale egoistico si è sviluppata una globalizzazione dell'indifferenza. Ora, cosa ci dice in realtà il Papa su questo passo che è stato tanto criticato? Perché dicono il Papa non conosce la teoria economica dice che il mercato produce, eccetera. L'esortazione dice tre cose importanti. Non esiste determinismo positivo mercatista, cioè cosa vuol dire? Per il quale le forze automatiche del mercato producono di per sé maggiore equità, cioè riducono le disuguaglianze. Le disuguaglianze nel mondo stanno aumentando. Due, la conseguenza di questa mancata riduzione della disuguaglianza è che gli ultimi continuano ad aspettare. Tre, le conseguenze morali e pratiche di questa ideologia rassicurante sono l'anestetizzazione del problema e il disimpegno, che incide negativamente sulla messa in moto di quelle forze positive che potrebbero invece mettere le energie di mercato a servizio di maggiore equità. E questo ragionamento è ineccepibile sia da un punto di vista etico che economico e sono suffragate dai dati. Le ultime evidenze presentate da uno dei maggiori esperti di disuguaglianza a livello mondiale, Milanovic, confermano che se consideriamo il mondo come un unico paese, la disuguaglianza non si sta riducendo. La crescita cumulativa del reddito per l'1% più ricco della popolazione è stata superiore in media al 50%. Quella del 5% più povero è stata sotto il 40%. Cioè, al di là dei numeri, le distanze, cosa ci dice? Che le distanze sono aumentate. E se è vero che stiamo assistendo, perché è un'altra cosa che viene detta, ma in molti paesi sta emergendo una classe media che prima non c'era, e questo è positivo, se è vero che stiamo assistendo al progressivo emergere di una classe media mondiale nei paesi emergenti, è anche vero che all'interno di molti paesi le disuguaglianze aumentano. E un altro studioso che si è occupato di questo tema e che con i dati ci sta dicendo esattamente la stessa cosa è Piketty. Non so se avete sentito nominare questo autore con un libro che si intitola Il capitale nel XXI secolo. È un libro di 900 pagine. Ce l'ho fatta ad arrivare alla fine. E lui sottolinea proprio questa cosa. E gli effetti, dice lui, dell'aumento delle disuguaglianze si vanno a sentire di più quando c'è poca crescita, nel momento che stiamo vivendo adesso. Quindi stiamo vivendo un momento a bassa crescita, aumento di disuguaglianze, e in questo caso, dice lui, si rafforza il reddito da capitale e si creano le classi degli esclusi. Cioè, in altre parole, sta dicendo la stessa cosa che ha detto il Papa. Dunque, Papa Francesco non fa che ribadire a fronte di un'attenta lettura dei dati, che dobbiamo rimboccarci le maniche e le virtù magnifiche progressive di un mercato che fa da solo il lavoro per noi non sono l'alibi per il disimpegno. Per realizzare il bene comune, per seguire l'obiettivo ambizioso di una crescita in equità, dice il Papa, ci vuole qualcosa di più della crescita economica. Cioè non ogni crescita economica è buona crescita. Perché ci sia buona crescita dobbiamo impegnarci. Quindi dobbiamo dire chiaramente, come esorta a fare il Papa, che non esistono mani invisibili, il teorema della mano invisibile di Smith del mercato, che risolvono da sole i nostri problemi, ma esistono biciclette che dobbiamo pedalare se vogliamo tutti partecipare alla affascinante avventura del progresso umano e spirituale dell'umanità. L'Evangelii Gaudium, allora, è un documento che va letto all'interno della tradizione classica del bene comune, che non ha mai pensato al bene comune come una faccenda di effetti positivi, inintenzionali, di azioni cercanti il proprio interesse. Cosa vuol dire? Nella modernità si è affermato il principio per cui, soprattutto a livello economico, se c'è una ricerca oculata del proprio interesse, se ognuno pensa al proprio interesse, il sistema ne guadagna. La tradizione classica invece di bene comune era pensare al bene comune non come un effetto non intenzionale di guardare al bene proprio, ma come un effetto intenzionale che chiede il sacrificio di ciascuno, il contributo di ciascuno. Questo è il bene comune. Quindi il bene comune è associato alle virtù private e pubbliche. E l'idea di mercato che nasce da questa tradizione è quella di una grande impresa dove intenzionalmente vogliamo cooperare, costruire il bene comune e dove l'impresa, la crescita è una faccenda comunitaria e non individuale. E quello che il Papa ci chiede di fare è prendere sul serio queste affermazioni, questa sfida. E per esempio c'è tutta una tradizione che è una tradizione più mediterranea legata al bene comune e a quella che viene chiamata l'economia civile, che si fa risalire, e questa è una cosa per me interessante, ad Antonio Genovesi, non so quanti di voi lo conoscono. Antonio Genovesi, un abate, fonda a Napoli nel 1754 la prima cattedra al mondo di economia. Quindi l'economia, quando viene insegnata all'università per la prima volta nella storia, è insegnata come economia civile. Smith viene dopo, ma tutti consideriamo Smith e la teoria che ne è derivata come il fondatore del pensiero economico moderno. Allora, ci sono alcune differenze tra Genovesi e Smith, per esempio a livello antropologico, perché il punto è questo. Quello che ci si vuole far credere è che l'economia sia una scienza esatta, che ha delle sue leggi. In realtà l'economia ha a che fare con le persone e a seconda di come noi pensiamo sia fatta la persona, cambiano le prospettive. Se io immagino che l'individuo, il soggetto che è al centro dell'economia, è un soggetto autointeressato, che pensa ai propri interessi, che vuole massimizzare la propria utilità, eccetera, i modelli che ne derivano partiranno da questa ipotesi. Se penso che la persona che è al centro dell'economia ha motivazioni più complesse, non pensa solo al proprio interesse, ma può pensare anche al bene comune, i modelli che ne derivano sono diversi. Noi stiamo vivendo i frutti di un modello che ha separato le sfere. Business is business, gift is gift. Gli affari sono affari, il dono è un'altra cosa, non può stare dentro l'economia. Quello che Papa Benedetto ha incominciato a fare, Papa Francesco in maniera potente sta denunciando, è proprio questo. Quello di cui abbiamo bisogno è un'economia che abbia il dono, la gratuità dentro. Ma attenzione, la gratuità non vuol dire il gratuito come gratis, Cioè non è questo quello di cui ha bisogno l'economia, che si facciano le cose gratis, perché molte volte noi confondiamo il gratuito con il gratis. Invece il gratuito è qualcosa di molto di più. Primo Levi, che si è salvato da un campo di concentramento, da Auschwitz, perché un muratore bresciano gli portava da mangiare di nascosto, in un'intervista ha lasciato detto: il muratore bresciano che mi ha salvato la vita, bresciano di Bergamo, non mi ricordo, comunque italiano, che mi ha salvato la vita portandomi cibo di nascosto per 6 mesi, detestava i tedeschi, detestava la loro lingua, detestava la loro guerra, detestava il loro cibo, ma quando lo mettevano a tirare su i muri, li tirava su dritti e solidi, non per obbedienza, ma per dignità. E allora questa è un'espressione di che cosa vuol dire la gratuità nell'economia. Tirare su un muro dritto per dignità, perché vuol dire che esistono negli altri, in se stessi, nelle cose, persino nei muri, una vocazione che va servita e rispettata, e mai asservita ai propri interessi. La vocazione di un muro è di essere tirato su dritto, e io nel mio lavoro rispetto, e non faccio le cose storte per guadagnarci. Questa è la gratuità di cui abbiamo bisogno dentro l'economia. E tornando a Smith e a Genovesi, c'è una cosa simpatica, perché Smith dice: bisogna, come raccomandazione di politica economica, va sviluppare il commercio, il mercato, perché dove arriva il mercato arriva lo sviluppo e arrivano tutte le virtù. E Genovesi dice: attenzione, non può esistere mercato che porta sviluppo se le virtù non sono alla base di questo mercato. Cioè il mercato non le crea le virtù, se le virtù non ci sono già. E scrive una cosa simpatica, lui dice: la più bella, ampia, soda strada, la via Appia, se fosse infestata dalla paura, dalla schiavitù, dalla rabbia, dall'avaria, dalla penitenza, dalla miseria, non vi vedrete neppure le bestie trapassare. Cioè, inutile costruire strade, vie di comunicazione, se esiste la sfiducia, l'avarizia, la rabbia, la schiavitù, la penitenza, la miseria, perché in tal caso nessuno camminerà su queste strade, nessuno le userà come vie di comunicazione per il commercio. Cioè a dire, il mercato non crea le virtù, le presuppone. Un buon mercato ha bisogno delle virtù. Papa Francesco ci dice la stessa cosa. Dobbiamo formarci a queste virtù civili, morali, se vogliamo che il mercato produca una buona crescita oltre che la crescita e basta. E io penso che per il momento mi fermerei qui, citando per ora ancora Genovesi e un altro economista, e poi magari possiamo dialogare. Genovesi dice questa cosa: non vi è niente di più vero nelle cose umane quanto questa massima. Ogni politica, ogni economica, che non è fondata sulla giustizia, sulla virtù e sull'onore, distrugge se medesima. E lo stiamo vedendo. Becattini, un economista civile del nostro tempo, ormai molto anziano, scrive questo: la felicità non sta nel possedere molti beni, la felicità sta nell'avere alcuni beni ed usarli gioiosamente dopo averli prodotti gioiosamente. Grazie dell'ascolto.
Domande, stimoli, curiosità, in modo tale da iniziare il dialogo.
Allora, sicuramente, ecco, ci sarà. Volevo solo dire due cose. La prima è questa: abbiamo provato, vedremo se il Comune di Fano nel prossimo bilancio lo accetterà, di chiedere, come ho sentito che alcuni comuni stanno facendo, di ridurre le imposte comunali a quei esercizi pubblici che rinunciano alle slot machine. Vediamo se in questo bilancio che sta predisponendo il Comune in questi giorni riuscire a inserire qualcosa di questo genere. L'altra considerazione che volevo fare è questa: Io ho l'impressione, ormai da diverso tempo, che la politica, proprio in senso generale, abbia un po' smarrito il suo obiettivo, no? Cioè, proviamo a chiederci a cosa serve la politica. A parte le risposte, quelle un po'... Ma in fondo serve a che cosa? È chiaro che chi è ricco e potente della politica ne può fare tranquillamente a meno, perché i servizi ce li ha tutti, se li paga da soli. Allora potremmo dire in sintesi che la politica serve a fare in modo che una comunità possa offrire i servizi essenziali, i beni comuni, anche a chi da solo non ce la farebbe, in quanto appunto, e come dice la Costituzione italiana, a rimuovere anche le cause che impediscono. Ecco, l'impressione proprio è che da una parte la politica italiana abbia completamente perso questo obiettivo, no? Cioè uno dovrebbe pensare, ma vado in politica perché questo è l'obiettivo, cioè fare in modo che chi sta peggio stia un po' meglio. E l'ha perso perché di fatto oggi la politica è completamente asservita ai poteri magari economici, peggio, a quelli finanziari. Se guardiamo gli ultimi 4 governi italiani, sono stati totalmente asserviti a questo punto. Addirittura 2 governi, Monti e Letta, erano rappresentati nelle loro persone dai massimi rappresentanti della finanza internazionale. Monti e Letta sono i massimi rappresentanti italiani dei poteri finanziari mondiali. Ma anche il governo Berlusconi e il governo Renzi, nella direzione dei beni comuni, pensiamo al referendum su acqua, beni comuni, eccetera, hanno completamente disatteso l'esito referendario e i beni comuni che il popolo italiano, al 92% ha detto, devono restare comuni, non sono ancora comuni perché, nessuno si sorprenda se dico questo, quel referendum ha sortito leggi opposte, per cui oggi abbiamo in questo momento delle leggi che sono il contrario dell'esito referendario. Ecco, allora, quello che mi sembra il Papa dica, ed è curioso che lo dica il Papa, perché si sta in qualche modo sostituendo alla politica, dice, guardate che lo scopo della politica è garantire i beni comuni e fare in modo che non ci siano esclusi. Questo mi sembra, al di là dei passaggi che molto bene Fra Alessandro ci ha detto, ma lo scopo proprio principale che il Papa dice mi sembra questo, cioè il cuore della buona politica è salvaguardare i beni comuni e impedire che ci siano gli esclusi. Questo dovrebbe essere un messaggio forte che ogni persona impegnata in politica riprenda con forza e agisca di conseguenza.
Grazie.
C'era là, guarda, là, e poi Angelo.
Stimoli e curiosità. E io volevo chiedere, le banche, come ho detto, soprattutto anglosassone e tedesche, non sono solide, anche se hanno avuto aiuti statali. Ma le banche hanno venduto in tutto il mondo prodotti tossici che hanno indebolito i clienti e hanno creato grandi trasformazioni. Dove sono andate a finire tutto questo problema? Sono solo passate le banche per uscita. Secondo, il dottor Venier ha detto se dovrebbe fermare per portare avanti la proposta di difesa, non la banca, ma l'inglese. Ecco, molto bene queste parole, vorrei sapere che cosa è, come si articola, perché non ne so niente prima di mettere una firma.
Rispondo prima io e poi lascio la parola. Dove sono finite le plusvalenze? Di certo non all'economia reale. Continuano a girare nei meandri di quella speculazione finanziaria che vi dicevo. E allora a questo punto... Più che dentro le banche, gli stakeholder sono gli azionisti e quindi chi possiede quelle banche. Perché il punto fondamentale che mi sembra dobbiamo ricordarci è, ma qual è la funzione di una banca? Perché nasce una banca? La banca dovrebbe essere l'incontro tra chi ha bisogno di depositare il proprio denaro e tenerlo al sicuro, in qualche modo investirlo, e chi ha bisogno di denaro per iniziare un'attività, chi ha bisogno di un prestito, la banca dovrebbe essere l'incontro di queste due esigenze. E invece anche a causa di normative che prima un tempo erano separate le banche dalle società commerciali, cioè le banche commerciali che facevano operazioni di investimento e altro genere erano separate dalle banche che fornivano gli utenti finali, i consumatori che siamo noi. E, cioè, le banche non sono più questa cosa oggi, tranne alcune banche che scelgono di farlo perché vogliono, hanno proprio questa mission, questo obiettivo. In Italia sono principalmente il credito cooperativo, casse rurali e banca etica. Sono queste le banche che continuano a servire questo obiettivo. Le altre trasformate, e come vogliono adesso ancora fare, trasformarle in società per azioni, quindi stravolgendo anche la natura delle banche popolari che dovrebbero essere di natura cooperativa. Uno dice, ma non si stanno più comportando bene alcune popolari, e quindi perché? Ok, ma dire che alcune banche che dovrebbero essere di natura cooperativa non stanno rispettando i propri principi, risolvere il problema trasformando tutte le banche in società per azioni, ditemi se questa è la strada che bisogna prendere, o se andare a vedere. E qual è il punto? Che qui adesso si sta eliminando una possibilità, si sta riducendo la biodiversità nel mercato anche del credito, si vuole far diventare tutte le banche società per azioni vuol dire che le azioni vengono acquistate, e sapete che esistono dei fondi, provate ad andare a guardare su internet che cos'è BlackRock, è un fondo di investimento che possiede la maggioranza delle azioni delle più grandi società e adesso delle cinque banche più grandi italiane, possiede qualcosa dell'Eni, possiede qualcosa della Apple, qualcosa della Microsoft, prendete tutte le più grosse multinazionali, prendete le banche più grosse, questo fondo ha azioni e può decidere, perché avere azioni vuol dire avere potere decisionale, siamo degli stakeholder, su tutte queste società e per esempio sulle cinque banche più grandi italiane. Quando tutte diventeranno società per azioni potrebbero essere tutte assoggettate a questo sistema. Allora il punto è chiederci cos'è una banca. Una vera banca che lavora per il bene comune dovrebbe essere un ente non profit. Perché no? E qui rientra anche l'altro tema, perché qui tutti siamo responsabili, perché credo che ognuno di voi qua dentro avrà un conto in banca. Chi sa esattamente cosa fa la banca dei propri soldi? Chissà quanto di quei soldi vanno a finire in armi, che poi vanno a rifornire le guerre, tacite o non tacite, quanti di quei soldi vanno in operazioni illecite, in eccetera, eccetera. Però io un potere ce l'ho. Se la banca non mi dice cosa fa dei miei soldi, io cambio. E sappiamo che esistono alcune banche, che sono quelle che vi ho detto, che invece vogliono lavorare diversamente. Pensate anche qui, se tutti gli italiani ritirassero i loro soldi dalle banche che hanno operazioni di investimento non etiche, come vivrebbero quelle banche? Di che cosa vivono queste banche, oltre che di speculazione, se non dai depositi che noi mettiamo in banca? Chiudo qui.
Sì, no, io direi rimaniamo sul tema di oggi, poi magari alla fine dico anche una parola sulla questione della raccolta firme.
Ti volevo ringraziare della sua professione, le cose interessanti che ha detto, ma vorrei pregare di fare anche due passaggi che solo adesso hai accennato al discorso delle armi, come influenza l'economia, come va a causare i conflitti attualmente in corso, oppure sono originati da altre cause.
Vediamo magari c'era anche una laggiù.
No, vabbè, ma anche stato un microfono, però voi se lasciamo qua. Anche meglio, perché sennò poi vinto troppo. Sono Giuseppe, grazie di essere venuta stasera. Avevo due domande. Cosa ne pensava di Mario Draghi e l'attività che sta facendo? Cioè, so che non è che c'ha la fila magica, però nei prossimi anni come vede lo sviluppo del mercato immobiliare, perché qualcuno dice che non si può andare più indietro, perché ciò che è stato fatto prima è stato tutto gonfiato, cioè appartamenti gonfiati, quindi hanno dato mutui a chi non poteva permettersi quelle rate, quindi vediamo tutte le case vuote che non hanno venduto. Poi cosa ne pensa dei fondi pensioni e i fondi sanitari e da qui per aziendali, perché sono molto criticati perché dicono che questi fondi in futuro, cioè questi pilastri qui che hanno messo, alla fine sostituiranno la vera pensione, quella dell'INPS o la sanità. Quindi sono tutte queste critiche che sono state fatte soprattutto al Movimento 5 Stelle. Poi comunque diciamo ognuno dice la sua, quindi è difficile molte volte capire come comportarsi. Grazie.
La ringrazio perché mi fa molto piacere quello che ha detto delle tante di credito cooperativo, perché mi mette un attimo il cuore in pace per il fatto che lavorando io nel campo della comunicazione e lavoro proprio per il credito cooperativo a livello nazionale, questo un po' mi cuore perché lavorare per le banche spesso non è semplice, nel senso che, come diceva Oscar Wilde, ogni coltello aperto è una rapina, no? Tuttavia, volevo precisare il fatto che in realtà oggi il credito cooperativo, da come lo conosco, perché lo conosco nei suoi vertici più alti, soffre anche per motivi che sono dovuti anche alla governance, cioè alla possibilità di avere dei buoni amministratori, per cui in effetti una riforma è stata richiesta e probabilmente dovuta anche perché ci sono delle necessità reali che sono dovute al troppo piccolo in certe circostanze a dei dirigenti che non sono all'altezza. Ma detto questo, la cosa che volevo sottolineare, che però mi preme e proprio su questa settimana l'ho scritto anche oggi, mi svuota un po' così la mia coscienza per il fatto che attraverso il credito cooperativo scopro delle storie meravigliose di microfinanza, tante cose di forse, tanto vero che lo slogan che abbiamo trovato poi che uscirà fuori tra due settimane, abbiamo tante storie da raccontare, per questo non le inventiamo, poi dopo però si scontra con una realtà che è fatta, e su questo è il tema che volevo un attimo portarla a una riflessione, è il fatto del reddito delle persone che governano poi anche questi sistemi, anche quelli cooperativi. E proprio oggi il Papa ha fatto un meraviglioso intervento.
Non l'ho sentito purtroppo perché ero...
È molto bello, in cui tira fuori San Francesco, tira fuori la definizione del denaro come, sappiamo, lo stretto del diavolo. E in realtà io, proprio conoscendo un po' quello da vivendo queste situazioni anche del mondo cooperativo, trovo che il mondo cooperativo è un po' sbagliato. Naturato anche proprio da quelli che sono le differenze di reddito, di retribuzione di certi dirigenti, cioè come si dice, per questo una riflessione anche sul reddito, anche che viviamo in Italia, di questa grande differenza che c'è tra le dirigenze, e se non mi pare che Romiti non so quante volte aveva lo stipendio di un operaio.
Si dice che un insegnante dovrebbe lavorare 4.000 anni per raggiungere lo stipendio equivalente di un grande dirigente di una multinazionale.
Ecco, oggi ci sono queste grandi disparità E quindi questa è una riflessione proprio sul fatto del reddito, di questo stipendio, diciamo, che non è solo un problema politico, ma è un problema molto diffuso anche in tante situazioni imprenditoriali, ma non imprenditoriali, anche di stampo cooperativo. Questa è una riflessione che volevo fare.
Grazie. Grazie, magari rispondo un po'.
Sì.
Comincio da questa ultima. Questo sì è importante, il credito cooperativo è nato da grandi ideali, molte volte è nato da sacerdoti che hanno cercato di fare qualcosa in un momento in cui c'era bisogno di far muovere l'economia, e quindi persone illuminate che hanno dato vita a sistemi all'inizio di mutuo aiuto, per questo credito cooperativo, di cooperazione nel credito. E il credito cooperativo continua ad avere questa grande forza e continua ad avere questa mission ideale, per cui per esempio normalmente tutto quello che si investe, cioè il credito cooperativo non investe all'estero, ma ridà sul territorio tutto quello che è frutto del lavoro della banca. È chiaro però che, come tutte le forme che nascono con un momento ideale, può capitare nella storia che alcune cose si vadano perdendo, e quindi è importante poi ogni tanto fare manutenzione del siamo ancora in linea con gli ideali. E certamente un punto importante è questo dei redditi. L'altra istituzione che conosco più da vicino, perché faccio parte del comitato etico, è Banca Etica. In Banca Etica, per esempio, per statuto è fissata la differenza massima che può esserci tra l'ultimo operaio e il direttore generale. Non può essere più di 1-7, che per una banca è decisamente molto al di sotto dei livelli attuali che circolano oggi. E queste sono cose che vanno sanate, queste sono le cose che Papa Francesco denuncia quando dice no a un'economia della disuguaglianza, perché per quanto possano esserci, cioè vale il principio che per diversità di responsabilità, di competenze, eccetera, ci deve essere una diversa retribuzione, ma i livelli attuali oggi di disuguaglianza nei redditi non viene da questi motivi, sono delle cose che si stanno perpetuando e che vanno in qualche modo virtuosamente interrotte, e su questo credo che bisogna lavorare, e anche sul fatto che in qualche modo deve diventare più una cosa unica il credito cooperativo e non solo rimanere le tante banche, perché è vero che a volte, cioè, se da una parte contrastiamo il principio, cioè non è vero che una banca troppo grande non può fallire, too big to fail, dicono, che se sei piccolo sei esposto al fallimento, se sei grande no, non è vero, quindi non è questo il motivo per cui bisogna andare a fare delle riforme. Lo può essere dal punto di vista citato della governance: se sono troppo piccolo e non ho degli amministratori che possono far funzionare bene, forse un livello un po' più ampio permette di avere anche le persone più competenti, eccetera. Su questa linea bisognerà lavorare, spero non nella direzione di diventare tutti società per azioni. Per quanto riguarda l'altra domanda, l'operazione di Mario Draghi, che ha iniettato tanta liquidità nel sistema, io credo che gli effetti li vedremo non subito, se ce ne saranno. È stata salutata come una decisione che si aspettava da tempo. Il punto però è che non bastano queste decisioni per far ripartire l'economia, perché l'economia riparte se le persone sono motivate, se hanno fiducia e se hanno voglia di guardare al futuro. Allora le due cose stanno insieme. Potrebbero anche, oggi io credo che il far ripartire l'economia italiana non è una questione di soldi che mancano, è una questione di voglia di futuro, e quella non ce la dà la Banca Centrale Europea. Ci dobbiamo rimettere noi in moto e riprenderci l'Italia. E non sono molto esperta sul mercato immobiliare. Sì, c'era stata una bolla, cioè il motivo per cui dal 2007 è scoppiata tutta la crisi del mercato immobiliare era perché c'era stata una bolla speculativa e c'era stato un rigonfiamento. Però credo che piano piano le cose ripartiranno. Non sono un'esperta di fondi pensioni e degli altri fondi, certo è che sempre più dobbiamo immaginarci delle forme dove non è più solo lo Stato a garantire su alcune cose, sebbene condivido tutto quello che è stato detto, però il principio fondamentale della nostra Costituzione, e questo non ce lo dobbiamo dimenticare, uno dei principi fondamentali è quello della sussidiarietà e dello Stato che agisce in maniera sussidiaria all'iniziativa di privati e gruppi di persone, i cosiddetti corpi intermedi. Lo Stato non deve ostacolare, deve venire in aiuto, ma non si deve neanche sostituire. Noi troppe volte abbiamo fatto il ragionamento all'inverso, deve fare lo Stato e se lo Stato non riesce fa qualcun altro. Il principio sancito nella Costituzione sarebbe un po' diverso. La libera iniziativa di aggregarsi e anche di poter fare qualcosa per aiutarci tra di noi e lo Stato che interviene se non ci riusciamo. Forse su questo abbiamo ancora tanto da camminare, soprattutto come cattolici, siamo ancora molto statalisti in Italia e forse dobbiamo rivedere un po' di più alcuni principi che sono i principi costituzionali. Che il commercio delle armi sia la causa del 90% dei conflitti che sono in atto, io sono convinta. Non voglio sminuire tutte le altre motivazioni, ma sicuramente il traffico delle armi ha una parte preponderante. E vi dico, e questo lo so dal, non mi ricordo più quale nunzio apostolico che sta lavorando anche in Ucraina, che non sono le ideologie che fanno scoppiare le guerre e portano le armi, ma è il contrario. Il motivo per cui questo nunzio apostolico e anche un vescovo erano molto preoccupati erano che l'Ucraina viene rifornita di armi dietro condizione di far passare alcune cose, l'ideologia del gender, cioè vengono date alcune condizioni per metterli in condizioni di vincere, avere le armi, e poi dovranno avallare alcune cose. Quindi è anche attraverso le armi che passano le ideologie e non viceversa, e questa, cioè, è attraverso l'economia che passano le ideologie e non viceversa, e su questo penso, così come veniva detto che in qualche modo gli ultimi governi sono vittime, la riforma delle banche è una riforma scritta e in qualche modo imposta a livello europeo, perché banche che diventano società per azioni sono più appetibili anche all'estero. Nessuno vuole comprare la banchetta del credito cooperativo, ma un grande gruppo che diventa società per azioni può essere acquistato. Penso di aver esaurito le risposte.
Chi è che ha il microfono? Guiducci qui davanti, poi se c'è qualcun altro facciamo un secondo giro, poi andiamo a concludere.
Come disallievo dei salesiani nel corso di sentire che c'è una figlia di Maria Obbligatrice salesiana, ecco, mi entusiasmo, quindi a parte questo aspetto affettivo mi meraviglia, perché la giovane età, no? Avete sentito le virtù civili, l'educazione che è mancata noi cattolici. Comunque io ho scritto molte cose, non le farò molte domande perché già sono state tante quelle che mi hanno preceduto, ma l'inequità, l'esclusione, il consumo così come è condotto, possibile non poteva vederci più protagonisti per limitarne i danni? Possibile che un Papa che viene da lontano ci debba suggerire che gli ultimi devono essere presi in considerazione? Com'è possibile, chiudo perché, che Renzi, è stato qui citato, sia così sottomesso alle lobby che per slot machine che provocano quei danni e i costi, che si faccia delle banche, appena detto, qualcosa come banche, società per azioni, che costituiscono un danno enorme. Ora io mi chiedo, ed è l'ultima domanda, perché non si riesce a togliere qualcosa a coloro che percepiscono pensioni abnormi, liquidazioni abnormi? Si dice che al pensionato non si può aggiornare a pensione, perché quei mille euro sono da troppi o quei 1.500, però a coloro che ne prendono 32.000 e 1.000 no, perché è incostituzionale, occorre una legge. Quindi per togliere e non aggiornare al costo della vita le pensioni, tutto è facile, o al lavoratore dal costo del lavoro, e al pensionato è facilissimo. Come mai non si riesce? Possibile che anche uomini di tradizione cristiana non riescono a rompere, perché l'esigenza del futuro, lei diceva, no? Voglia di futuro, quanto mi è piaciuto sentire di Ferrero che al mattino pregava la Madonna nella sua chiesa. Il suo futuro era quello dell'azienda, era quello del lavoro, che bello! Lavorare per dare credito al lavoratore, per coinvolgerlo negli interessi, non escluderlo. Antonio Genovesi, chiudo, non lo conoscevo, lo studierò un po' di più, anche se ho quasi 80 anni, mi è servito a capire che molte nostre idee erano buone anche nel passato, speriamo che si risolvano nel futuro. Grazie a voi.
Volevo chiederle, ho condiviso molto di quello che ha detto, no? Ecco, su questo modo nuovo di concepire l'economia, non di mercato. Però quello che mi interessa chiederle, ecco, come mai la Chiesa Cattolica, che ha tutti questi valori, diciamo, di gratuità, si è lasciata, diciamo, sopraffare dalla teoria del mercato in tutti questi secoli? Cioè, dov'è che c'è stato l'errore? Perché oggi queste parole profetiche del Papa sembrano invertire, no? Eppure noi come cristiani non abbiamo una teoria economica, perché siamo succubi di questa mentalità del mercato, ce l'abbiamo nelle banche, ce l'abbiamo, perché siamo stati succubi di questa teoria. La crescita, l'interesse, ecco, individuale poteva poi portare un benessere collettivo, no? E anche l'esperienza anglosassone, che deriva dalla concezione cristiana, protestante, è infarcita di questo. E allora è dentro di noi che ci abbiamo, diciamo, una non capacità di avere risolto il problema. Ora sono interessanti queste cose nuove che dice il Papa, ma anche una teoria completa, soluzioni complete, ecco, non le abbiamo per l'economia, per le banche, non siamo capaci di fare veramente, sono ancora le soluzioni. Questi altri sono ancora, c'è Tamani, tante altre, ci sono tante altre voci che sono, diciamo, una speranza, però sono ancora insufficienti, cioè siamo ancora succubi del mercato, e quindi, ecco, non so che, insomma, in che direzione abbiamo sviluppato proprio la concezione a parte, perché la mentalità del mondo cattolico è tutto succubi di questo.
Grazie.
Provo a integrare quello che diceva Paolo in questo senso. Io credo che oggi ormai il mondo cattolico sia abbastanza minoranza, quindi può essere lievito, ma difficilmente possiamo riuscire, come dire, a proporre, a far passare un'idea di economia con i principi che Suor Alessandra ci ha detto. Quello che invece si potrebbe riuscire a fare un po' di più è una sorta di imitazione delle prime comunità cristiane, cioè che cosa impedirebbe, e lo dico perché in realtà già ci sono, a piccoli gruppi di famiglie, condomini solidali, no? Cioè a cercare di ricreare a livello locale, a livello piccolo, diciamo, quei principi di solidarietà, di mutua assistenza, eccetera, che vorremmo proporre alla società nel suo insieme, ma che intanto nessuno ci impedirebbe di fare a livello locale, a livello di, appunto, di gruppi di famiglie. In fondo il monastero è curioso, perché l'idea delle prime comunità cristiane è più o meno rimasta nei monasteri, nei conventi, no? Dove è tutto in comune, dove nessuno dice il suo, eccetera. Mentre sembra che per le famiglie normali questi principi non valgano. Il Vangelo ovviamente per tutti, non è che vale solo per i monasteri. Ecco, allora alcuni esempi ci sono, li abbiamo conosciuti, anche molto belli. Questo che dice Paolo, ecco, oggi lo vedo difficile riuscire, se non attraverso questi piccoli esempi locali che dovremmo sempre più favorire, anche forme proprio di mutua assistenza, di fondi comuni in questo. Ma lo dico non perché non ci sia niente, la Caritas stessa, qui davanti il direttore della Caritas, sul microcredito, su tante cose sono state fatte e cerchiamo di farle, per cui non è che non c'è niente. Però questo sarebbe bello riuscire a trasferirlo ad un livello più ampio.
Una domanda a voi. Noi come cattolici, cosa possiamo fare noi per possiamo decidere, non so, andare a fare un mutuo, chiedere un mutuo, andare in una determinata banca, aprire un conto lì, dice che lì, cioè, una domanda stupida, però magari una goccia, cioè può darsi che magari non serve a niente, però magari non è l'idea, anche perché lo sono mancato adesso, quindi faccio solo dei suoi consigli, grazie.
Stai chiedendo consulenze, abbiamo notato. Fine paghi.
Bene, questa volta inizio dal primo, che ringrazio per la passione, e non c'è una risposta a questa domanda se non dirci quanto riusciamo veramente ad indignarci per alcune cose e a fare anche battaglie, o quanto ci scivolano via. Perché credo che uno dei punti sia anche questo, che abbiamo smesso di stare in piazza. Le piazze oggi sono anche il web, i social network. Io tutto il mio tempo libero di questi ultimi giorni lo sto passando su Facebook e Twitter a mettere cose sull'azzardo, nella speranza che vadano il più lontano possibile. Dico, forse se vogliamo che qualcosa cambi, non può essere solo una protesta isolata, ma bisogna farsi sentire, bisogna. Cioè, è anche questa una forma di carità cristiana. Anche stare davanti a un computer e cercare di far passare le buone notizie o denunciare le cose che non vanno, anche questa oggi è una forma di carità cristiana e chiede l'impegno invece che fare altre cose. Poi ringrazio anche per il secondo intervento e dico attenzione, noi non stiamo parlando di cose che non siano del mercato, perché non è il mercato in discussione, quindi non di mercato ma di mercato fatto in un certo modo. Quindi magari ce l'abbiamo con un certo tipo di capitalismo, finanziario, individualista, eccetera, ma il mercato, è scritto anche, c'è nella nostra tradizione, è una cosa buona. E deve essere vissuto in maniera buona. E allora, dice giustamente, perché non abbiamo, siamo rimasti anche succubi di un certo tipo di pensiero che è diventato pensiero unico e dominante. Io posso provare a ipotizzare alcune risposte. Una, che è stata la stessa fatica che ho vissuto io, forse poche persone hanno studiato seriamente cercando di innovare nel campo dell'economia. Io ho cominciato a studiare non perché l'ho scelto io, e devo dire che chi me l'ha chiesto è stata una persona che ha avuto molta luce. Io ero novizia, quando la mia superiora, una donna di grandi vedute, ha detto tu studierai economia, e a me sembrava di morire, perché una persona che lascia tutto per diventare suora e pensa di andare a lavorare con i più poveri, con gli ultimi, eccetera, dice no, tu vai a studiare economia, dico ma stiamo scherzando. E all'inizio è stata una grande fatica, ma mano a mano che studiavo io mi accorgevo di una cosa, che più andavo a fondo nelle teorie economiche e più mi rendevo conto che a volte certe prediche che arrivavano dal mondo della Chiesa erano dei moralismi che non dicevano nulla a chi conosceva seriamente l'economia. E quindi mi sono detta, per poter star dentro, bisogna conoscere a fondo l'economia e dal di dentro trovare quali sono i meccanismi per cambiare, e non come sentenze che arrivano dall'esterno su quello che è giusto, etico, eccetera. Io mi ricordo che, e questa cosa mi è rimasta, quando ho studiato economia dello sviluppo, sono andata dal mio professore ad un ricevimento a chiedergli qualcosa sul rapporto tra lo sviluppo, l'etica. E mi ricordo ancora la scena, perché è stato un po' umiliante, lui che si è spalmato sulla sedia e ha cominciato a ridere, come per dire su queste cose ci risentiamo un'altra volta. Ma quella cosa mi ha da una parte umiliata, ma poi mi ha messo una tale grinta che io, portando alcuni argomenti all'esame, parlando di queste cose, perché poi lui all'esame, se ricordate, mi ha chiesto, ah allora parliamo di questo, io sono uscita da quell'esame con 30 lode, per la rabbia e per l'indignazione e per la serietà con cui sono andata a affrontare alcune tematiche. Penso che ci manchi un po' questo, troppe poche persone studiano a fondo l'economia e cercano di cambiarla dal di dentro, ci si limita ai primi aspetti. E invece è solo entrandoci dentro che la possiamo cambiare. Quando all'inizio parlavo di scuole popolari di economia, perché dobbiamo riappropriarci di questi temi, dobbiamo esserne consapevoli tutti e non solo lasciarli ai tecnici, come se l'economia è una faccenda di tecnici. E poi penso anche che come comunità cristiane siamo da questo punto di vista anche molto frammentati. Cioè ognuno ha le sue posizioni e non riusciamo a fare massa critica in comune. Condivido comunque che in questo momento siamo una minoranza, possiamo essere lievito. Lei citava Zamagni, ma per esempio, proprio per fare qualcosa di più strutturale, con Zamagni, Bruni e Becchetti e altre persone abbiamo fatto nascere la Scuola di Economia Civile, che sta lavorando già da 2 anni ed è rivolta in questo momento in particolare a manager, imprenditori, vengono anche dirigenti di banche, eccetera, a fare dei corsi sull'economia civile. Poi si vorrà rivolgere, e già lo comincerà quest'anno con una summer school per insegnanti, anche al mondo della scuola, per insegnare l'economia civile. Si cercheranno di produrre dei libri di testo per le scuole superiori e per l'università. Cioè tutto questo può diventare un modo per far circolare la buona economia. Operazione impossibile, non lo sappiamo, però non possiamo non fare la nostra parte. E apprezzo molto l'intervento che è stato fatto sul, forse non tutti possiamo essere economisti, non tutti possiamo, ma come comunità cristiane possiamo fare qualcosa. A nostra consolazione possiamo dirci che il primo problema della prima comunità cristiana riportato negli Atti degli Apostoli è stato un problema relativo alla comunione dei beni. Non è stato un problema di scontri sulla fede o su altre cose, ma è stato il problema di Anania e Saffira, che hanno detto, cioè Anania aveva detto di aver messo tutto in comune e invece si era tenuto qualcosa. Questo è stato il primo peccato sociale della prima comunità cristiana. Questo da una parte ci consola, perché dice fin dall'inizio su questo campo abbiamo avuto dei problemi, però ci dice anche che non è questo il motivo per cui bisogna smettere o non provare a fare cose nuove. È vero, solo negli istituti religiosi, nei monasteri e nei conventi è rimasta la prassi del mettere tutto in comune. Probabilmente oggi è il tempo in cui invece, con un nuovo protagonismo, possiamo ridiventare come lievito, come nelle prime comunità cristiane, non solo chi fa una scelta di vita, di povertà, perché la povertà è un valore che tutti siamo chiamati a vivere, ma come persone di una comunità cristiana. Siamo fratelli e se siamo fratelli ci vogliamo bene e mettiamo in comune e ci aiutiamo. Questa potrebbe essere una sfida anche per questa comunità cristiana.
Allora, ricordo intanto che la diocesi ha un'altra scuola di formazione che si chiama proprio Scuola di Formazione all'Impegno Sociale e Politico, ha avuto proprio il professor Becchetti pochi mesi fa qui da noi, il prossimo anno, cioè a ottobre, riaffronterà questi temi, il Zamagni è già venuto più volte a Fano, eccetera, quindi chi vorrà approfondire poi questi temi lo invito a seguirci. Nell'altra, adesso stasera non c'è Gabriele Garpetti che è responsabile dell'altra scuola. Il signore che mi aveva fatto la domanda non c'è più, per cui se nessuno alza la mano che vuol sapere, non lo dico. Vabbè, uno, ecco, no, prego.
La ringrazio per l'azzardo, perché quando ero molto piccola, e mia madre aveva vissuto tra la prima e la seconda guerra mondiale, mi era rimasto impresso che molta gente si suicidava per aver portato le famiglie alla miseria più nera, diciamo. E questo fatto dell'azzardo di oggi è drammatico, perché io conosco delle signore pensionate che prendono il minimo di pensione, che rischiano la loro pensione per vincere al lotto. E che mi sono scandalizzata un giorno andando a prendere un francobollo al Tabacchi, dove una povera vecchietta si giocava a mezza pensione. E anch'io sono pensionata, ma non mi passa manco per la camera del cervello di mettere a rischio quel po' che mi arriva ringraziando il Padre Eterno, che è una provvidenza. Cioè, dovremmo sollecitare anche le sposi, le madri di famiglia, i mariti lavorano, loro sono andati a prendere e fanno quelle cartoncine che non so manco come si chiamano, la gratevincia, appunto, adesso non ti mente. Cioè, io sono molto spaventata di questa incoscienza che prende e ti prende come una droga, cioè non ne puoi fare a meno, è drammatico veramente. Sono molto contenta che lei si interessi di questo, perché veramente c'è tanto bisogno di aprire gli occhi.
Grazie.
Chiedo ancora una cosa velocissima, un suo parere tecnico, su un avvenimento politico che proprio adesso ho letto un tweet che Cooperlo avrebbe proposto a Renzi tre, sei punti, punti anche sulle elezioni, sul modo di. Uno è il reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, che molti dicono che è un'utopia, non abbiamo i soldi neanche per piangere, come si fanno a dare soldi a chi non lavora. Però in realtà adesso l'ha tirato fuori anche tu, quando mi incuriosisce anche questa dove si dice che in Europa ci siano altri esempi invece che sono concreti. Per cui, velocissimamente, non ne voglio rubare tempo.
Velocissimamente penso solo questo, che per me sarebbe umiliante ricevere soldi senza lavorare. Cioè, che è vero che potrebbe essere una misura per contribuire ad alleviare alcune situazioni, ma credo che se riuscissimo a trovare soldi per reddito di cittadinanza dovremmo trovarlo per trovare dei posti di lavoro concreti, perché è proprio lì che la persona riacquista la dignità, ritrova la voglia di andare avanti, perché il lavoro fa parte dell'uomo, è uno dei modi con cui ci realizziamo, non è l'unico. E quindi credo che anche qui avremo bisogno di maggiore creatività rispetto, se anche avessimo i soldi, a una misura di questo genere, credo.
Posso aggiungere una cosa su questo, perché mi è capitato di studiarlo. Ne stanno parlando tanto perché fa parte di un discorso a livello europeo e nel piano operativo nazionale inclusione della povertà che è stato approvato dall'Italia si parla proprio di questa misura. Quindi è una, diciamo, una sorta di contrattazione, secondo me, che c'è stata tra Italia e Bruxelles su questo tema. Quindi ci sono dei fondi europei già destinati a implementare quella che è la social card nella prospettiva di creare questo reddito minimo di cittadinanza. Ecco perché forse adesso la politica ne sta parlando, perché questa misura è inserita nel discorso di
tutti.
No, però mi ricollego al tema.
Bene, il direttore della Caritas vuol chiudere questo anno di scuola di pace, che però in realtà abbiamo sentito è aperto, perché avrà ancora
altre occasioni. Penso che sia stato un anno particolarmente felice, probabilmente anche per i temi così di attualità che abbiamo scelto quest'anno. La partecipazione è stata molto apprezzata e anche dentro casa abbiamo cominciato a riscoltare questo tipo di scuola, per cui penso che davvero dobbiamo continuare e grazie Luciano, grazie a Matera che gli hanno così portato avanti con tanto entusiasmo e sacrificio.
Grazie a tutti voi, tutti i temi che abbiamo trattato si intrecciano col tema della pace e della guerra, quindi se uscendo firmate date un contributo anche a questa legge di iniziativa popolare che si inserisce proprio nel filone dell'obiezione di coscienza dei primi anni del dopoguerra, la sentenza della Corte Costituzionale che riconobbe che la difesa della patria non è solo quella armata e poi tutto il filone insomma, che ha portato a riconoscere l'obiezione di coscienza e la necessità di una difesa civile non armata, soprattutto nella prevenzione dei conflitti. Grazie e buona serata.
Grazie, grazie a tutti.